Ricominciamo perché il programma anche oggi pomeriggio è molto fitto, è molto denso, perché c'è questa ciacola, questa conversazione con tre protagonisti del teatro, diciamo, alternativo. Poi ci sarà un altro panel con gli stessi qui presenti e con integrazione. Poi ci sarà un recital, per quanto breve, dei tre artisti. Allora, come brevissima introduzione, devo dire che tanto sono molto compiaciuto di fare da spartitraffico tra questi tre personaggi che su basi diverse, per ragioni diverse, appartengono a quello che io chiamo il teatro necessario. La famosa metafora di Peter Brook: se il teatro muore, chi se ne accorge? Solo quelli che ci lavorano. Beh, credo che questi personaggi al mio fianco invece possono dire che se loro cessassero in qualche modo il loro lavoro, qualcuno se ne accorgerebbe. Cos'è che li accomuna? Si sono costruiti attraverso il loro lavoro, la loro carriera, una memoria specifica da parte di pubblici differenziati. Tutti e tre lavorano su progetti di lunga scadenza, con ritorni su certi loro interventi, e implicano in qualche modo una socialità alle loro spalle. Cioè non sono artisti che solo esprimono se stessi, lo fanno innanzitutto, ma di volta in volta reclutano dei collaboratori anche importanti. Per cui quasi in chiave scientifica, noi sappiamo che nelle scienze la ricerca va avanti solo grazie al lavoro d'équipe, riescono a utilizzare il meglio di questi apporti con un progetto personalissimo. Questo è il lato, diciamo, più interessante. Sono molto personali, ma sono anche capaci di coinvolgere altri talenti. Allora, iniziando, diciamo, prossimicamente dalla mia sinistra, Daniele La Muraglia, diciamo, è fiorentino toscano, si sentirà bene dal suo accento. Ha per esempio utilizzato l'apporto di un grande scrittore italiano come Antonio Tabucchi, che per il suo disgusto nei riguardi del nostro paese attuale, che è alla deriva in mano alla destra, in mano alla televisione pubblica e privata di Berlusconi, si è scelto l'esilio proprio nella sua terra di elezione, che è il Portogallo, e con Tabucchi ha sfornato uno spettacolo molto importante che ha suscitato anche un grosso, diciamo, un grosso dibattito su questo Cristo gitano, che poi ha pubblicato in un volume. E tra l'altro Daniele La Muraglia è anche filmmaker e ha raccolto 7 commedie del suo repertorio drammaturgico che usciranno quest'anno con editore catanese, e quindi avrà anche una circolazione. E tra l'altro ha fatto anche una interessante esperienza, diciamo, grafica pubblicistica, perché assieme al figlio di Serpieri è questo grande anglista shakespeareologo insigne che ha con lui lavorato in alcuni adattamenti da Shakespeare, ma il figlio di Alessandro, Marco, gli ha illustrato un singolare testo che ha pubblicato Daniele sui 100 geni che hanno cambiato il mondo, e che è veramente interessante sulla scelta nel settore sia scientifico che umanistico che ha fatto. Proseguendo sempre alla mia sinistra è una star, in qualche modo, che è reduce da trionfi in Europa, di recente però anche nella mia terra, nel Veneto, a Padova. E dicevamo prima, parlando, non l'ho incontrato, importante il fatto simbolico che un teatro stabile, come il Teatro Verdi, che è un gemellaggio con la mia città, con Venezia e col Teatro Goldoni, abbia ospitato l'ultimo suo spettacolo dopo la battaglia, che ha debuttato pochi giorni fa appunto a Padova. E il lavoro di Pippo Del Bono si può caratterizzare, tra gli altri, diciamo, caratteristiche, per il fatto che utilizza all'inizio in particolare attori non professionisti, attori in certi casi anche colpiti, io lo chiamerei, dalla grazia della disgrazia, cioè con degli handicap che si trasformano in una incredibile leggerezza espressiva, ma in più, diciamo, come prima oggi parlavo di Punzo, spesso mescola a questi attori non professionali attori professionisti che escono sconvolti, pieni di nostalgia. Mi riferisco per esempio a Umberto Orsini, con lui ho parlato l'anno scorso, diceva: vorrei sempre lavorare con Del Bono, e ha avuto degli spettacoli che hanno segnato la ricerca contemporanea. Nel 97, cioè 14 anni fa, lo spettacolo che lo ha lanciato come una specie di stella fissa del nostro firmamento, questo famoso Barboni, e altri spettacoli, come penso anche L'Urlo nel 2004, hanno questo carattere, diciamo, di un eccesso necessario e di una sorta di poetica fisiologia del palcoscenico. E in più anche lui si è espresso nel cinema, fa anche dei film, ed è interessante anche questa mescolanza in alcuni suoi spettacoli, questo carattere eterogeneo di danzatori, perché ha avuto anche dei rapporti, oltre che con Barba, con la Pina Bausch, di mettere insieme quasi in una specie di montaggio aperto drammaturgie con corpi che danzano, con suoni. Infine, alla mia destra, diciamo, una star del, diciamo, del teatro del salotto intelligente e provocatorio come Lella Costa. Lella Costa ha per certi aspetti una forte affinità con Dario Fo, nel senso che ha un forte sospetto nei riguardi del dramma, dei registri non comici, cioè punta decisamente sul comico, sul grottesco, quasi una timidezza, a mio parere, nei riguardi del sentimento, che poi però riesce obliquamente a far trapelare con risultati spesso irresistibili. Mi riferisco in particolare a un suo monologo, anche lei naturalmente è monologante, ma ha alle spalle il respiro forte, solidale di un'equipe con alcuni elementi fissi, ma a volte anche utilizza per singole, diciamo, mise en scène personaggi importanti come per esempio Gabriele Vacis o Alessandro Baricco. È anche di recente Stanca di guerra, che è uno spettacolo in cui viene fuori tutta la sua femminilità tremula, indignata nei riguardi della guerra, in quanto poi madre soprattutto, naturalmente non solo in quanto madre, in quanto donna, trova la follia di questa sorta di costante del genere umano, che di solito appunto ha un'origine tipicamente maschile. In più i suoi monologhi, che sono vertiginosi, costituiscono spesso una specie di scrittura alla seconda potenza, una specie di metateatro, penso ad esempio a Traviata o Alice, cioè prende dei plot che appartengono alla memoria comune dello spettatore, anche se non ha letto Amleto sa chi è, anche se non ha letto Alice sa chi è, e costruisce intorno a questo traliccio degli aggiornamenti, anche in questo caso un po' alla Fo, nel senso che aggancia delle situazioni contemporanee che appartengono, diciamo, alla memoria della sala, e crea questa specie di puzzle, di mosaico tra l'antico e il contemporaneo, e questo incastro poi si raddoppia anche nell'importanza estrema che dà l'intaglio musicale, dove mescola con disinvoltura la musica alta, la musica classica, la musica del melodramma per esempio, con la canzonetta, di cui riconosce l'estrema importanza della canzone come grande ruffiana di solito delle nostre esperienze amorose. Ecco, adesso questa noiosissima introduzione lascio a loro tre, diciamo, la parola. Possono benissimo impostarla come credono sarebbe interessante, che magari continuassero i temi che la mattinata ha introdotto. Poi, ripeto, avranno modo, per quanto in maniera molto stringata, di dare un breve saggio dal loro talento espressivo. Poi comincia tu, Daniele, magari dire qualcosa sulla tua identità, sul tuo lavoro, sulle tue voglie, le tue paure.
Sembra davvero Bruno Vespa. Vabbè, diciamo che aggiungo qualcosina alla presentazione che hai fatto, tanto per collegarsi al tema di stamani, insomma, ho avuto un rapporto un po' particolare col teatro, perché sono cresciuto per 11 anni con una compagnia di Firenze, anche importante, che ha una lunga storia, una vecchia compagnia italiana. E dopodiché da qualche anno, dal 2005, ho cominciato a lavorare da solo e diciamo forse in reazione a tutte quelle esigenze di riuscire a presentarsi, a mostrarsi, che c'erano in quell'ambiente lì, mi sono fatto sparire, cioè mi sono messo per conto mio a godermi quello che era lo spirito del teatro, l'aspetto umanistico, a leggere, a studiare, e quindi diciamo che mi sono autoemarginato rispetto al tema di stamani, proprio per fare un lavoro di approfondimento, di laboratori. Di cui appunto si accennava anche stamani il professor De Marini sul teatro come processo, mi sono creato questo processo proprio anche un po' per ripulirmi da questa idea di cercare i referenti, cercare la tournée, cercare così. Ecco. Poi diciamo, parto sempre dall'affezionarmi a dei progetti, per cui questa storia dei Rom che sono visti malissimo da destra, ma altrettanto male da sinistra, mi interessava perché penso che il teatro sia uno strumento eccezionale per tirar fuori ciò che è nascosto, cioè ciò che vuole essere volontariamente nascosto. Come punto di riferimento mi ricordo sempre, fu importante leggere un saggio di Alessandro Fontana nella storia d'Italia, che è la scena italiana, dove dice che l'essenza del teatro è far comparire la verità del desiderio, della violenza e della morte. E questo credo che abbia influenzato tutto un certo tipo di teatro che lo ha praticato. Per quanto riguarda il teatro di narrazione, oppure quello cronachistico, diciamo, non è nelle mie corde, magari vado a vederlo e capisco che sia anche importante proprio perché oggi non ci sono molte forme di comunicazione aperte a certi settori della società, però penso che il teatro debba mantenere la sua potenzialità di visione, di oniricità, di metafora, per cui preferisco scrivere e mettere in scena questo tipo di cosa. Poi, insomma, ecco, rispetto al programma di stamani, diciamo, l'ho trovato molto interessante tutti i contributi. Chiaramente, quando il professor De Marini si diceva che ci vorrebbero degli storici per parlare di queste cose, fossero preparati a 180 gradi, credo che abbia detto una cosa molto importante, perché il problema del teatro negli ultimi anni è un problema della società italiana in primo luogo, no? Quindi risentiamo di qualcosa, di una forma d'arte che è assolutamente antieconomica perché la televisione ci mette mezz'ora a preparare quello che noi ci mettiamo un mese di lavoro e se lo brucia in un'altra mezz'ora e quindi non può che essere supportato da qualcosa che ha una volontà di fare cultura, penso, no? Perché oltretutto con l'imbarbarimento del gusto collettivo, non è facile neanche che sia il pubblico stesso volontariamente a prestarsi a finanziare questa cosa. E poi niente, la
Facciamo un primo
parola.
giro.
Ma parlando di cosa? Io ho mangiato, sono un po' rinco.
Stamattina non c'eri, adesso sei rinco.
Adesso che
Scusa.
Ormai è dello Star System, quindi ha preso anche le tipologie come fanno i
Allora, parto da stamattina. Io sono sempre un po', diciamo, mi chiedo sempre quando si parla di drammaturgia, sento sempre, sempre stamattina chi è che diceva non arrivano i testi? Beh, arriva nei testi se pensiamo che il teatro, io sono un po', diciamo, un po' un essere strano, cioè io ho fatto un teatro che si è alimentato della danza, della musica, dell'arte visiva, della pittura, della poesia, e allora per me drammaturgia vuol dire tutto questo e mi sembrerebbe come parlare di come parlare di pittura, vabbè, pittura fino, non consideriamo che c'è stato Picasso, che a un certo punto ha cambiato. Io sto lavorando adesso con Sophie Calle, una grande artista francese, stiamo facendo i progetti insieme. Come dire, noi no, la pittura siamo rimasti a Caravaggio, basta, cioè siamo rimasti a un certo tipo di pittura. La musica non c'è stata l'esperienza di tutto quello che è stato, so, se pensiamo alla musica da Stravinsky, Zappa, tutte le grandi rivoluzioni nella scultura. Io ho la sensazione un po' strana, soprattutto nei paesi anglosassoni, che quando c'è questa rigidità grossa di vedere il teatro sempre come una pièce da leggere. Ma se mi fate vedere un testo dove è scritto che il teatro è solo da leggere, perché io ho grandi dubbi su questo modo e sono anche un po' timoroso, perché in un momento in cui noi non accogliamo, per esempio, cioè c'è una forma, adesso la mettiamo tra virgolette, leggermente fascista in un modo di considerare il teatro soltanto drammaturgia della parola, perché esclude la possibilità di, come diceva Artaud, io faccio teatro per i muti, per i ciechi, le persone che non hanno una certa cultura. Questo teatro di parola non è accessibile. Le persone che non sentono non sono accessibili. Queste persone che arrivano dalle terre africane, che non vogliamo accogliere nel nostro paese, un certo teatro non è accessibile. C'è da reinventare una drammaturgia che diventa una drammaturgia per gli altri. C'è una lobby culturale che gli serve molto bene tenere quel tipo di drammaturgia. E si chiamano festival di Riccione, tutte queste cose qua, perché in verità non vuoi metterti in discussione in profondità sulla tua incapacità di aprirti ad altre cose. Questo, io di questo sono abbastanza convinto. Quindi, quando mi sento dire che non arriva la drammaturgia perché non lo posso leggere su un testo, mi sembra un discorso assolutamente vecchio. La drammaturgia va reinventata. Si fa drammaturgia con i silenzi, con gli sguardi. Io vedo ancora i miei spettacoli come questo, succede nell'ultimo spettacolo, c'è tutto un gioco sulla rappresentazione, sono 50.000 cose, però anche il critico più bravo cosa fa? Dice, ascolta solo le parole. E magari ci sono anche dei vuoti drammaturgici, ma c'è questa chiusura di legare il teatro a quella cosa lì. E io penso che questa sia la cosa che mi è rimasta da questa mattina. Strano, sono sorpreso, no? Come posso raccontare? Questo ultimo spettacolo tu l'hai visto, c'è la Marianese Gio che danza con Bobò, c'è una donna che danza, una delle più grandi danzatrici del mondo che danza con. Non è vero quello che hai detto tu, non è che queste persone non sono. Io non lavoro con non professionisti, cioè Bobò è un grande professionista. Non è professionista se chiedo a Bobò di parlare con la voce impostata, con le bene, vento, c'era. È certo che non è un professionista. Ma chiaramente non è, ma in quel modello lì non mi interessa nemmeno quel professionismo. È un genio, straordinaria capacità. Non a caso, l'Étoile de l'Opéra di Parigi è emozionatissima di lavorare insieme a Bobò. Nel nostro paese, Italia, queste cose qua è tutto un po', secondo me, molto mediocre la rappresentazione del teatro italiano. La verità è quella. E allora tutto rientra, Bobò rientra in un canone di anormale. Bobò in Giappone diceva a Marco stamattina, Suzuki Tadashi, che sa cosa vuol dire il teatro Kabuki, ha detto delle cose sulla forza che ha Bobò di portare un elefantino che ci vuole 50 anni a avere quel peso, la capacità straordinaria di lavorare sul lento. Cioè, io quando vidi Rovereto, Cazzuono, che dalla platea saliva in scena e ci mise 20 minuti, aveva 90 anni. Allora, se tu eri legato al testo, dopo un po' dicevi, scusate, andiamo? Perché se tu avevi l'ansia del capire, ma se tu facevi un rapporto di sguardo, che era provare a vedere, come dicono gli indiani, quando pensi che non c'è niente da vedere, allora a quel punto non riuscivi a togliere lo sguardo da quell'uomo che ci metteva 20 minuti a salire su una scena, perché aveva 70 anni di lavoro. Bobò in un altro modo ha la stessa cosa, ma lo devi leggere se conosci quell'esperienza del corpo lì. Se conosci il teatro solo come rappresentazione di un testo, Bobò al limite è un bravo, cioè. E questo che secondo me è totalmente difficile da raccontare, perché non è che se vedo Bosch, adesso non per fare un esempio, vedo, ah, guarda che bello, l'handicappato è una pittura di Bosch. È l'handicappato che diventa arte, è la follia che diventa rappresentazione. Non è che Fellini dici, ti leggi una sceneggiatura di Fellini, scusate, è una menata, ma se vedo un film di Fellini è un capolavoro, ma se leggo la sceneggiatura di Fellini è noiosa, è la stessa identica cosa. Questo Quindi io sono un po' perso quando sento questi pensieri qua, dico ma cosa dicono? Scusate, cosa dicono? Sì. Bisognerebbe reinventare un modo di raccontare il teatro. Cioè, abbiamo il cinema, abbiamo le immagini,
abbiamo internet, gli autori, però dovrebbero farlo gli autori stessi, questo modo di reinventare una scrittura che non sia semplicemente legata alla parola, ma che riesca a dar conto e a dare memoria di tutto quello che è la drammaturgia contemporanea. Se non lo fanno gli autori, chi lo fa?
E se però ci vuole qualcuno che ti dà come autore, sia un po' pigri, cioè se uno ci vuole qualcuno che stimoli un po' una figura, loro sono figure che ti stimolano a...
Io penso, come dicevo all'inizio, se tu costruisci un team, proprio un laboratorio in un progetto radicato e motivato, anche l'apporto di quello che è il fornitore di parole, puoi metterlo come un canovaccio eccetera, può trovare la possibilità di inserirsi a pieno diritto con tutto il resto dello spazio, perché per me credo che la definizione che più mi convince del teatro è lo spazio che parla, e ci sono molti modi di parlarlo. Comunque, ora sentiamo adesso la nostra signora.
Alla nostra mia signora, devo fare dei miracoli.
O dei turchi.
Devo imporre le mani e fare dei miracoli. No, trovo ovviamente molto interessante, molto stimolante e centrale questa questione di che cosa parliamo quando parliamo di scrittura teatrale. Perché hanno ragione loro, ha ragione Pippo, cioè quello che succede sul palcoscenico secondo me non deve essere tecnicamente riproducibile, perché altrimenti viene meno il motivo per cui in qualche modo ostinatamente e insensatamente il teatro continua a vivere, vale a dire offrire un'esperienza che non è tecnicamente riproducibile. Tu puoi fare pubblicare testi e fare riprese teatrali cinematografiche o televisive, ma quello che avviene, l'unicità della relazione che c'è ogni sera, a ogni replica, che era quello che in qualche modo veniva riportato anche detto da Dacia Maraini, che rispetto a quello che è la mia esperienza, la vive anche in misura minore, cioè è autrice ma non è anche interprete di quello che scrive, che invece è una condizione meravigliosa. E questa cosa qui, quell'unicum lì, quell'evento non riproducibile in un'epoca in cui da Walter Benjamin in avanti tutto è in apparenza tecnicamente riproducibile e lo è sempre di più, è il motivo per cui il teatro in qualche modo nonostante tutto continua a sopravvivere. Ora io ho fatto anche qualche esperienza di maestri contemporanei da Grotowski, insomma, a Cantor, ma ho fatto anche una scuola molto tradizionale che era l'Accademia dei Filodrammatici di Milano, dove ho avuto come insegnante di recitazione Ernesto Calindri, che era quanto di più lontano da me allora, ma che poi ho scoperto e mi ha insegnato moltissimo di pratica di palcoscenico, e avevo come insegnante di storia del teatro Dino Falcone, che era un personaggio assai bizzarro, figlio d'arte, figlio di Tina De Lorenzo e Armando Falcone, celebri attori degli anni 30, e lui diede a tutti noi una definizione di quello che è il teatro straordinariamente simile a quello che, insomma, era gli anni 70, insomma, quello che stava accadendo nella contemporaneità. Vale a dire, lui ci disse, è inutile star lì a dire che cos'è il teatro classico, la tragedia, la satira, la commedia, non importa, succede il teatro ogni volta che avviene un incontro tra uno spettacolo vivente e un pubblico altrettanto vivente. Voi come state? Benino? Portiamo a casa il pomeriggio? Quindi stiamo facendo teatro. Questo deve continuare ad avvenire. Io non sono in grado di, so perfettamente di stare pesantemente legata alla parola, che vivo anche come un limite. E infatti non a caso cerco moltissimo di lavorare con i musicisti, per i quali provo un'invidia totale. L'invidia che io provo per i musicisti è l'invidia di chi viaggia così leggero, che in qualunque parte del mondo arrivi si incontra con colleghi che non ha mai visto prima, non hanno mai, lavoro molto con i jazzisti, non si sono mai neanche, cioè si guardano, si intonano e suonano, e quindi raccontano storie. Per me in questi ultimi anni è un enorme privilegio poter lavorare con loro, penso a Paolo Fresu, penso a Stefano Bollani, ho fatto cose col quintetto di Paolo Fresu, e lo faccio con la musica classica, faccio melologhi proprio, sto facendo Liszt, ho fatto Enoch Arden, che è un poema di Tennyson su partitura di Richard Strauss, o forse partitura di Richard Strauss su poema di Tennyson, per cui credo che ci sia anche un modo di far vivere la parola, che è anche suono, che è anche materia, che è anche grande godimento fisico, al di là del comunicare il senso stretto che noi viviamo come, giustamente come limite. E penso che anche un teatro molto modesto e molto semplice come il mio, che poi ha una forma monologante, comunque la pura versione scritta debba necessariamente essere, risultare mancante rispetto alla messa in scena, altrimenti fai la radio o altrimenti scrivi e basta, no? E credo che qualunque testo teatrale, forse a parte Shakespeare, che secondo me anche se lo leggi è bello uguale, debba essere in qualche modo mancante, ecco, cioè ti debba dare la sensazione che nella lettura ti manca qualche cosa. E quindi forse possiamo dire tutti la stessa cosa, cioè che si debba inventare un altro modo di raccontare, di dar conto della drammaturgia contemporanea, ma nello stesso tempo ricordarci sempre che in ogni caso niente potrà essere davvero sostitutivo dell'esperienza del teatro, che è il motivo per cui i ragazzi continuano ad andare ai concerti, anche se la musica la sentono molto meglio con l'iPod a casa, no? Esiste una ritualità, una liturgia della condivisione di un evento che non si riproporrà mai più come lo stai vivendo tu in quella sera. Oggi, a maggior ragione, questa unicità di esperienza credo che sia uno dei pochi tesori del teatro sui quali dobbiamo e possiamo puntare per mantenerlo in vita, non facendo operazioni di necrofilia e ostinandoci a riproporre versioni inutili di... Purtroppo, quello che tu dicevi sacrosantamente, che citavi come appunto privé per scambisti, è esattamente la storia della produzione del teatro italiano, del teatro ufficiale, no? Sappiamo benissimo. Io poi mi sento di poterlo dire, perché come raccontavo prima, io credo di essere una delle pochissime realtà, non ho nulla contro chi legittimamente accede a contributi pubblici, io però non ho mai preso una lira di denaro pubblico e nessuno in qualche modo è stato un modo per salvaguardare completamente la mia libertà. Sono una piccolissima compagnia, faccio quello che a torto o ragione ritengo che mi somigli fare, continuo a pensare forse un po', come dire, un po' velleitariamente, un po' da grillo parlante, che ogni volta che ci si accinge a produrre uno spettacolo teatrale ci debba essere una sorta di necessità forte che ne debba un pochino andare dalla tua vita. Per fare quello. Non è detto che sia una cosa epocale, non è detto che cambierà la vita di nessuno, però tu la devi fare quella cosa lì, lo devi mettere in scena quello spettacolo, che tu sia autore, che tu sia interprete, che tu sia regista, che tu sia qualunque cosa, ne deve andare della tua vita in quel momento. Se c'è questa necessità, questa ananche prima, questa cosa il pubblico la avverte. Il passaggio di piacere e di sensazione di condividere qualcosa di vivente arriva. Il nostro teatro ufficiale per troppi anni, e sperperando una quantità impressionante di denaro, ha fatto operazioni di necrofilia. Non c'erano necessità, c'era che io avevo questo capocomico, questa compagnia, e avevo, ti davo a te che avevi, che io faccio Goldoni e tu fai Pirandello e ce li scambiamo. Questo mi sembra che sia stato letale per il teatro italiano, molto più che magari mancati investimenti in altri settori. È proprio questo, appunto, questo privé per scambisti che da oggi è la mia espressione preferita.
La tieni?
La tengo e l'accendo e basta.
Ecco, un altro spunto che vi lancio, poi siete liberi di prenderlo, girarlo, rivisitarlo, è il lavoro del pubblico, cioè il tipo di fiato o di respiro che la sala può dare al vostro lavoro. Io noto ci sono per esempio dei silenzi diversi nella sala, c'è il silenzio di solito agghiacciante, perforato da colpi di tosse degli abbonati.
Il turno A,
io sono in una città piena di vento come Venezia, e il Teatro Goldoni, lo stabile, che ha degli abbonati età media 90 anni, ma non solo 90 anni anagrafici, 90 anni mentali, è una sala che terrorizza gli attori, perché c'è un grandissimo caldo che viene dalla sala, un grandissimo vento dalle quinte, e allora si creano delle correnti d'aria e cominciano i vecchietti a tossire, e c'è questo gelo, ed è veramente, allora in quel caso lì tu hai un pubblico morto, sembra quasi l'Ariostono dei cavalieri che combattono, sanno che sono morti.
Che delle volte dispiace anche svegliarli.
A volte poi ronfano,
pare brutto.
A volte ronfano a voce alta, mi vedi la moglie imbarazzata. Che
poi scappano così via prima degli applausi, perché
sono i vaporetti.
Perde il vaporino. Perde il vaporino.
Poi ci sono invece dei silenzi di tipo diverso. Io ne parlo spesso perché è stato per me proprio come organizzatore ma spettatore un trauma. Qualche mese fa è arrivato un attore cieco, Berardi, che ha fatto questo spettacolo sul risorgimento, a mostrare appunto la retorica a volte del nostro risorgimento visto dalla parte appunto dei contadini meridionali. E lì c'era, era una sala in gran parte di studenti universitari nella mia facoltà, insomma, che avevo manipolato in senso buono e convocato questo spettacolo. Lì c'era un silenzio straordinario e vedevo come fosse una pianta l'attore che riceveva questo silenzio come una luce, l'attore che non vedeva la sala del resto, cresceva progressivamente, come una pianta, come un fiore. E lì c'era proprio un forte lavoro emotivo della sala. Ora, perché il pubblico va a vedere certi attori o certe produzioni? A volte lo fa per abitudine, a volte lo fa per snobismo, a volte lo fa perché si riconosce in questa offerta che riceve. Quando si crea questo ponte, per me è molto importante proprio questa idea del ponte, cioè un lavoro positivo della sala che quasi fa l'amore con il palcoscenico. E lì a volte vedi degli spettacoli mediocri all'inizio crescere paurosamente, e viceversa, quando non c'è questa situazione dalla sala, metti davanti degli ottimi materiali che s'afflosciano progressivamente, perché ti accorgi della totale superfluità di questa offerta, se non c'è questa mano che viene dalla sala. Ecco, su questo argomento, che a me proprio preme molto, che cosa avete da dire? Se vi interessa, insomma.
Io posso raccontare un'esperienza che mi ha molto colpito, che quando ho messo in scena il Cristo Gitano, l'ho messo in scena con la volontà, insieme a Tabucchi, questo, di far partecipare direttamente i Rom, quelli veri che stanno nei campi nomadi, perché a Firenze, appunto, essendo una città di sinistra, comunque si interessava a questi temi, però tutti gli incontri, i convegni, oppure concerti di musiche zingare, non c'era mai uno zingaro, mai. Okay. Quindi erano fiorentini travestiti magari che suonavano e facevano gli zingari. Quindi, diciamo, questa esclusione, ho detto andiamo un pochino alla radice. Allora sono andato nel campo Rom, presentato da altri zingari per poter, insomma, ho fatto amicizia, ho lavorato un anno insieme a loro, continuiamo a essere amici perché poi abbiamo lavorato altri 3 anni a questa leggenda che ha tirato fuori i Tabucchi di questo Cristo Gitano. Ora non sto a raccontarla, ma insomma, per arrivare al discorso del pubblico, e siamo arrivati alla prima, e il teatro di Rifredi, la prima, la seconda e la terza, era strapieno dei Rom di Firenze, non si erano mai visti in teatro, ed erano mischiati a quei fiorentini che per la strada cercano di scansarli. Quindi questi si erano portati dietro 2 o 3 bambini, allattavano il vagito dei neonati, quindi abbiamo fatto questi spettacoli in questo clima. E questo credo che sia veramente quello che dicevi te, un ponte che per la prima volta si era creato. Ecco. Poi per il resto hai detto te delle cose, no? Gli spettacoli sappiamo bene che alla prima non sai mai che cos'è uno spettacolo, ma più lo fai più capisci dov'è che devi
la risonanza. Solo,
sì, la risonanza del pubblico, ma non è solo per inseguire il loro pubblico, ma anche perché realmente lo spettacolo, il teatro, si fa da questo incontro, quindi è chiaro che lo devi vivere insieme.
Pippo,
ma diciamo che io, ritrovandomi a lavorare con un teatro che non è assolutamente, è assolutamente dirompente, però mi trovo a lavorare in tutti i teatri, quei famosi turno A, perché ormai il turno A è il più, perché anche io ero al Teatro Verdi di Padova, poi adesso vado all'Argentina, poi praticamente me li faccio tutti, quasi tutti, anche perché abbiamo una collaborazione importante col teatro. Anch'io non ho mai preso i finanziamenti al Ministero, cioè io ero andato al Ministero e mi aveva detto lei, ma signor Del Bono, lei cosa fa? Lei fa, prima faceva teatro, poi si è messa a fare danza, adesso fa teatro con le persone diverse, non sappiamo in che categoria metterla. E io lì gli ho detto, guardi, io non entro in nessuna categoria, ve la inventate voi una categoria, non è che io devo entrare in una categoria. A quel punto quella porta che si è chiusa è stata anche per me la mia fortuna. Poi ho trovato l'ERT, che in qualche modo sono residente lì, però sono sempre stato libero, cioè faccio uno spettacolo quando sento, adesso non dicevo uno, ci diamo un po' ovunque con tutti gli spettacoli, però si finisce nei famosi turni A, per uno che fa teatro così, certe volte ti verrebbe da dire che me l'ha fatto fare, no? Però devo dire che anche a Parigi, ho finito la conferenza stampa, io lavoro, ho tutti i miei spettacoli, il teatro lo rompo anche sui Champs-Élysées. Non è che sono tanto in periferia, però devi tenere sempre. C'era la cosa che diceva Cazzoduro, si chiamava, non vi viene il nome, l'attrice bravissima, la Piera
Risposti.
D'Esposito, mi ricordo che c'è questa parola, come dire, quella tensione lì, no? Perché in effetti il problema degli abbonati del turno A, che secondo me sono stati abituati a uno sguardo malato, cioè uno sguardo malato del teatro. Cioè io vado a teatro o dormo o per rivedere qualche cosa che già conosco, per identificarmi in qualche cosa, non per perdermi. Cioè io vado a rivedere qualcosa che già conosco, magari mi cambi qualche elemento che mi fa sentire anche, così posso dire mi è piaciuta lei, mi è piaciuta meno l'altra volta, mi è piaciuto come ha fatto, mi è piaciuto, sei sempre tu che governi l'atto artistico, ma l'atto artistico è un atto di perdersi, cioè per me le cose che mi hanno cambiato la vita, intanto quando vidi Pina Bausch-Arien non capito assolutamente niente di quello che era successo, ma mi è successo qualcosa di sconvolgente, quando vidi Violo Pola di canto, cioè ti succede qualcosa che ti scombussola totalmente, ma non è che esci dicendo cosa hai visto. Questa abitudine non ce l'ha, infatti io l'altra volta a Padova, domenica pomeriggio, turno A, anche una di 100 anni c'era che è venuta nei camerini, io per fortuna mi sto creando sempre, io chiacchiero durante lo spettacolo, posso permettermi zone dove proprio chiacchiero, vado dalla signora, gli levo il programma di sala dalla mano, cioè non mi piace rompere tutta la struttura. Allora ho fatto un piccolo discorsetto che però ha funzionato, adesso vi chiedo una cosa, a parte i cellulari, spegnete i cellulari, d'accordo? Provate a non chiacchierare, cioè proprio come Brecht, la prima lezione, ma fate un'altra cosa, provate a guardare un attimino senza mettervi subito a leggere, che no, non andate in angoscia, signore, del turno A, se non capite, lasciatevi un po' andare in uno sguardo anche del non capire, e poi dopo, se mai a casa capirete, cioè gli ho dato due o tre piccole cose, beh, devo dire che è stata alla fine la serata più bella, cioè questi signori che si sono alzati in piedi, che hanno pure una cosa di 100 anni che voti nei camerini, che voleva tutti i testi, cioè gli hai dato un piccolo modo, e questo però dovrebbero farlo i direttori di teatri, che invece non lo fanno. Cioè, i direttori, chi gestisce la cultura, dovrebbe abituare, allenare la gente che quel luogo del teatro è un luogo per perdersi, non per sentirsi che sei abbastanza colta o colto. Quello non serve a niente, perché altrimenti puoi vedere spettacoli dove si parlano. Dove c'è la Lolita, dove c'è tutto, ma prima appena vedo un atto di pedofilia, ah, che mostro! Puoi vedere Medea, ma appena sento la madre che uccide un figlio, ah! No? Cioè, alla fine non serve più a niente quel teatro così, perché non ti fa entrare in una zona di perdersi, e questo entra nel discorso del linguaggio. Però, per esempio, il silenzio è una cosa che per me mi dà molta forza. Nei miei spettacoli ci sono momenti in cui, per me, quando funziona lo spettacolo, che non c'è più tosse. Diceva lui che nel mio spettacolo questo, c'è un certo punto che c'è le parole di Giovanni Senzani, però non l'ho ancora detto perché i giornali. Giovanni Senzani è un nome un po' così, il leader storico delle Brigate Rosse. È un nome che quando lo dico anche a sinistra fanno tutti, vedo che l'occhio gli va indietro. Io l'ho conosciuto che siamo amici, io non è che mi interessava Giovanni, se Giovanni Senzani era un cretino che non ci trovavamo, cioè non ci trovavamo, per me non esiste. Ci siamo incontrati come rapporto umano, sono sempre così che nascono i rapporti. E poi ognuno, uno fa l'etoile, l'altro ha fatto capo dei terroristi, basta. L'incontro è stato come esseri umani. Beh, io mi trovo bene con le persone che dicono sempre non so, che cambiano idea, no? Come lui, no? Che si mette, diventa rosso quando dice certe cose. Allora, lui racconta a un certo punto uno spettacolo, la sua storia, si capisce, la lotta armata. L'altra volta era su un parchetto, c'era un silenzio totale. Allora, io devo dire, lui mi continua a ringraziare, devo dire che vedere lui in un parchetto con la moglie, essere libero, con sotto tutte queste signore del turno A, in estremo silenzio, a sentire la storia del leader delle Brigate Rosse, che da noi è tabù, tutto un certo ambiente salottiero della sinistra, non puoi dire certi nomi. Io sono buddista da 22 anni, quindi sono assolutamente contro, ma anche lui, contro qualsiasi arma, anche se ci incazziamo. Però se questo paese come l'Italia, visto dove siamo arrivati, che abbiamo una dittatura totale, della televisione di Berlusconi, che adesso ci si pregava al fatto che ci diventerà anche Presidente della Repubblica. Noi siamo una dittatura peggio che il Cile, peggio che, almeno quelle le vedi, noi non lo vediamo. A me non piace nemmeno quando con terrore certe persone che sbagliando in certi anni sentivano, provavano a vedere il famoso compromesso storico che combattevano le Brigate Rosse, adesso è niente quello che pensavano, adesso è un compromesso storico della mente, è la mente che si è imbevuta, non c'è più differenza, non c'è più, non c'è più differenza. Allora, in un paese molto, è un paese molto, molto mediocramente borghese l'Italia, noiosamente borghese, è il paese più noioso che c'è. Tutti si scandalizzano dei gay, si scandalizzano di tutta morale, prima di tutto la Chiesa, si scandalizzano quando sentono un nome di un terrorista. C'è tutto un paese morale, morale, un teatro morale, no? E quindi è un teatro salottiero, no? Intellettuali salottieri, no? Chi scrive sui giornali salottieri. E quindi in quel mondo salottiero, personalmente, io quello che mi viene da dire, ma vaffanculo. Ho litigato con un grande critico del Corriere della Sera perché l'ho mandato veramente a quel paese, che si chiama Cordelli, un incontro sulla drammaturgia, gli ho dette di più e di più. Ho detto che era cretino Cordelli, lo sapevamo fino a sto punto. Se ne frega, e poi alla fine, per carità,
dovresti dire persona. Quello che ha detto, però, perché sennò
no, lui ha detto a un certo punto, ha iniziato a sostenere delle cose tipo appunto
dell'assurdità,
ha iniziato a parlare, si parlava di una nuova drammaturgia e lui iniziava a dire delle cose, ma il corpo non l'hai inventato tu, ma figurati se l'ho inventato io il corpo, ma non posso sopportare che non l'hai mica inventato tu, già 20 anni fa il Living Theater, il Living Theater usava il corpo, cosa stai dicendo pure? E a un certo punto si diceva i nostri due riferimenti italiani sono Carmelo Bene e Leo De Bernardinis. Allora, come fai a parlare di una, e uno dice Carmelo Bene dice non usava il corpo, cioè tu fai un incontro sulla nuova drammaturgia e non hai la coscienza di tutto quello che è stata la drammaturgia della narrazione da Pina Bausch a tutta l'avanguardia, a tutto il Novecento in Germania, a tutto quello che è stata la danza, che è stato gli spettacoli da canto, la Maghi Marena, tutte le esperienze, c'è cioè solo Leo De Bernardinis e Carmelo Bene. È chiaro che se tu hai solo due punti di riferimento, tutto quello che sei è piccolino, se tu non espandi.
Ma non capiti per dire.
In più non capiti, ma non lo so se nemmeno non capiti, ma tu non puoi riparlare di drammaturgia se tu sei solo legato ai tuoi, certo, modelli. Perché no, anche adesso Dario Fo, d'accordo, Dario Fo è una cosa, però non è che Dario, cioè ci sono tre nomi stipiti, si conosce solo quelli, è una provincia del mondo. Allora io a un certo punto dico vabbè, parlerò di uno spettacolo, mi dice ma sei qua per parlare della tua poesia, dice, non sei qua per parlare di politica, della mia poesia, che noia, la mia poesia, già mi annoia da dire la parola, e dico ma non si può parlare di drammaturgia se non parliamo di politica, è inevitabile quello che succede nei teatri, e dice ma perché tu non vai nelle sale alternative invece vai tutti nei teatri, anche questo è un modo di potere, come dire statene nelle cantine, così noi veniamo e diciamo ma che bello del buono che l'ho visto in cantina, puzzava un colpo di vino, ma a noi ci piace, poi però mi vado ad addormentare, come ha detto lui, io mi addormento nei teatri stabili, no, io penso invece che negli stabili abbiamo dei teatri magnifici in Italia, cioè il paese più brutto, io provavo a Correggio questo nuovo spettacolo, Teatro Asioli, cioè ma non c'era nemmeno, bellissimo, era un teatro che stava un mese e mezzo provi all'Asioli, capito? Noi abbiamo centinaia di teatri meravigliosi, però dobbiamo andare, secondo certi critici, andare nella cantina e lasciamo che questo paese, in quei teatri, dobbiamo rivederci la riproduzione delle solite, cioè, è tutto questo per raccontare questo paese è malato in tutti i singoli teatri, cioè è tutta una struttura profondamente di accettazione, è un'accettazione continua di una mediocrità. Ci accontentiamo, questo che non era questa la risposta, ma intanto
no,
lei pensa.
Ma non lo so, mi sembra che siano state dette talmente tante cose che diventa un po' pleonastico dirne delle altre, ma a maggior ragione quando sei da solo su un palcoscenico la presenza del pubblico e il contrappunto del pubblico è indispensabile, è quello che diceva Daniele prima, non sai mai che cosa hai fatto finché, cioè le prove servono sì a mettere a punto da un punto di vista tecnico, ma poi è il pubblico che ti scandisce veramente il tuo lavoro. Io cerco, forse dico delle cose un po' più banali, un po' più così di mestiere spicciolo, ma una cosa a cui cerco di fare sempre molta attenzione è non viziarmi mai, cioè non pensare mai che siccome per 100 repliche in quel punto c'è stato un applauso, nell'altro punto una risata o un sospiro o un silenzio particolarmente carico di attenzione, questo vuol dire che succederà anche stasera. E credo che se un attore riesce a mantenere questo tipo di freschezza di ascolto, oltre che di freschezza di prestazione, cioè se in qualche modo riesce tutte le sere a mettere insieme quella strana forma di psicopatologia che è questo mestiere, che è fatto di finzione, che è fatto di tecnica, che è fatto di repetition e che però è anche fatto di qualcosa di un pochino meno definibile, che ti dà autentico piacere e autentico incantamento nell'essere lì a rifare la stessa cosa che non è mai la stessa cosa. Credo che questo possa essere un buon modo di ascoltare e di rispettare il pubblico. Una cosa che a me irrita molto è sentir dire, e lo sento dire e cerco di fare attenzione a non dirlo, dai miei colleghi, non so, qui il pubblico, cioè c'è un brutto pubblico, o questa sera non capiscono, ma cioè, non sarai tu che magari sbagli? Non è più verosimile che sia un errore o un cattivo atteggiamento o una mancata capacità di comunicazione tua che sei sul palcoscenico, che non una specie di complotto di cittadini che hanno anche pagato un biglietto per venire lì? Una cosa piccola a cui tengo è, non detesto le repliche cosiddette scolastiche, credo che sia profondamente disumano, oltre che profondamente diseducativo, deportare gli studenti a teatro la mattina, perché la mattina non è fatta per recitare, non è fatta per andare a teatro e soprattutto è follia pensare di doversi esibire davanti a un pubblico totalmente omogeneo per età e per interesse, che normalmente, essendo delle scolastiche, l'interesse prioritario è semmai in comportamenti genere moccia più che non attenzione a quello che avviene sul palcoscenico. Una delle cose che mi riempiono di quasi di orgoglio e comunque di felicità, proprio felicità fisica da palcoscenico, è quando percepisco nella sala, alla sera, la presenza dei ragazzi, perché li sento che fanno casino, perché comunque, anche se sono passati molti decenni e credo che i ragazzi oggi abbiano a che fare con situazioni della vita, come dire, più entusiasmanti, in ogni caso, quando c'è buio in sala c'è sempre un ragazzo che dice è buio, che ci cazzo, ma ancora lo fanno ancora. E la cosa straordinaria è che tu capisci che li devi prendere subito, perché non puoi permetterti di perderli, perché se li perdi loro poi si trascinano dietro. Quindi loro sono molto più veloci nel cogliere le cose. La cosa meravigliosa è che capiscono perfettamente i codici della comunicazione e non li sbagliano mai. E non è vero che io mi sottraggo al drammatico, ma tu sei proprio, vabbè, pazienza, anzi ho una frequentazione quasi lagnosa col dramma ultimamente.
No, ma nel progetto iniziale.
Ma quando mai? Ma quando mai? Ma
è melodrammatico.
Guarda, sono melodramma puro.
Ma cosa è il melodramma? Cos'è il dramma?
Ma stai scherzando? Ho fatto Amleto.
Sì, appunto.
Otello. Non l'hai visto?
Sì, l'ho visto.
Insomma, ho fatto
Otello, il tuo capolavoro, cioè, precise parole.
Precise
è
parole. Fantastico.
È
bellissimo.
Fantastico.
Per cui voglio dire, no, ma adesso a parte questo,
Dario Fangornella ti definì.
Cioè, che vogliamo fare uno sforzo così una volta e inventarvi una roba che non sia maledetti. Ma
scusa, era un complimento.
Certo che era un complimento, mi hai paragonato un maschio, figurati.
Era un premio Nobel,
non era ancora un premio,
cioè, no, era già il premio
Nobel, per carità. È come qua, sai, la cosa equivale al fatto che una volta, quando io ho avuto una figlia in età effettivamente matura, ero con la mia bambina in carrozzina e un cretino per strada, scusa, non era un errore, mi ha detto: ah, ma che bella bambina, ma lei è la nonna? E io ho detto: brutto scemo, perché, cioè, cioè, cosa vuol dire dirmi la nonna? Cioè, se tu dici a una giovane nonna è la mamma, le fai un grande complimento. Certo. E lui dice: ah, ma in fondo anche Ornella Muti è nonna. E io ho detto: perché lei guarda me e pensa a Ornella Muti? E l'universo maschile è limitato. Vabbè. Allora, no, volevo dire un'altra cosa, fammi finire. Loro hanno parlato per secoli. Volevo dire un'altra cosa, non la ricordo più purtroppo perché l'età incalza. Però volevo dire che è molto bello ascoltare il pubblico ed è fondamentale farlo, ma non credo neanche che, ecco, questa è una cosa che voglio dire, non si deve, che si debba diventare schiavi del gradimento del pubblico. Credo che si debba essere molto sicuri, una volta che hai verificato qual è il tuo impianto drammaturgico e il tuo impianto recitativo, bisogna essere molto, ma molto sicuri di sé e non farsi condizionare dal gradimento. Noi altri, io, loro secondo me meno, ma io che sono comunque in una sfera più... mi sento forse meno autorevole come autore, e però molto più psicopatologica come interprete, ho bisogno, mi nutro della seduzione che esercito sul pubblico e quindi mi nutro del gradimento del pubblico. E bisogna sempre essere consapevoli che la seduzione è un atto arbitrario e che quindi sei tu che te ne assumi l'onore e l'onere, e quindi sei tu anche che devi corri il rischio di non essere accettata, no? Quindi di essere rifiutata. Vorrei solo far notare ai signori critici presenti che tu puoi avere 50 recensioni entusiastiche, ma basterà una recensione, non dico negativa, un po' per rovinarti il sonno per notti e notti e notti. Tenete sempre conto di quella delicata fragilità, perché è evidente che sei estremamente esibizionista nel momento in cui fai questo mestiere. È un po' meno evidente quanto tu sia anche profondamente masochista nell'andarti a mettere in gioco e a offrirti così tanto. Quindi tenetene conto, siate un po' medici di noi stessi.
C'è tempo ancora per un altro giro? Tu che sei
Lella. Altro giro, altro regalo.
Allora, proprio da quest'ultimo spunto di Lella, la mia ultima, diciamo... Scusa. No. Solo che non c'è un bicchiere
per me.
Io non lo
trovo. Ci sono grazie, ma non so.
Cioè, nella dialettica tra, dico, due termini pedanti, ridondanza e informazione, cioè ridondanza è fare in modo che il pubblico si riconosca, si ritrovi, si identifichi, informazione invece è la novità, lo spiazzamento, la provocazione. Ecco. Nel gioco delle vostre repliche, cioè quando avete in qualche modo presentato più volte la stessa performance, quando è che vi fermate nella soglia della sgradevolezza? C'è un ciclo di un grande commediografo inglese, Shaw, che chiama Unpleasant Comedies, cioè proprio l'idea che sia in certi casi più onesto essere sgradevole alla sala, nel gioco di non perdere appunto fette dell'audience, nel riuscire a costruire con la sala questo ponte, come dicevamo prima, nel momento in cui vi si apre l'opportunità di dire o di fare qualcosa di profondamente sgradevole, mi riferisco a vari campi, vi fermate un attimo prima, non dico la parolaccia banale, ma qualcosa che può essere osceno nel senso etimologico, no? Che non dovrebbe essere in scena in quel momento. Vi trattenete per una forma di opportunismo o di sanabilità, o a volte vi fate travolgere dallo spunto, dall'impulso di andare oltre, no? E cosa succede allora nei vostri spettacoli? Diciamo con Daniele.
Ma credo che
nel mettere in croce un gitano, tu hai già scelto in qualche modo di alzare
oscena,
il tiro.
Sì. Però diciamo che c'è questa dialettica fra la creatività dell'artista e la capacità di comunicare, credo che non vada mai dimenticata, perché oggi si vede anche, è vero che prima Pippo diceva siamo stati poco attenti a tutto ciò che è successo di arte contemporanea nel teatro, questo è vero, però c'è da dire anche che c'è anche tanta arte contemporanea autoreferenziale, cioè di persone che si alzano la mattina, no, e fanno la loro cosa che non capirà mai nessuno. Quindi credo che bisogna trovare comunque una mediazione tra quello che tu senti, che molto spesso è molto più forte, almeno nel mio caso, rispetto a quello che si può aspettare il pubblico. Cioè, se io immagino un'opera o qualcosa, la sento ad un livello di forza, di violenza quasi sempre superiore a quello che può aspettarsi il pubblico, anche per quello che ha detto prima, perché sono abituati anche a certo tipo di teatro molto più ripetitivo e molto più soft. Però ecco, cerco sempre di ricordarmi che non voglio cadere nell'incomprensibilità assoluta, perché sennò non ha senso. Allora me lo faccio a casa mia, lo spettacolo, chiamo le persone che mi conoscono bene e ci si fa per conto nostro, diventa il vero rito chiuso, no?
Scusa, non è che io mi riferivo semanticamente ad essere difficile, ma con l'autocensura, cioè di trattenere a volte qualcosa che tu pensi che possa ferire in qualche modo.
Eticamente forse dici, no? Anche. Quello no.
Faccio un esempio, interrompo. Io ho visto a Milano Paolo Rossi, che ha fatto a mio parere una edizione straordinaria del Mistero Buffo. Nella parte finale, nella sequenza del familismo degli apocrifi, no? Mette su anche lui un crocifisso, un clandestino. Io sentivo, ero in sala e sentivo degli adulti in qualche modo laici, progressisti, in qualche modo intellettuali da salotto, si dice, ma com'è possibile, come si permette? Erano profondamente seccati. Penso al film della Cavani, quello su San Francesco, non so se l'avete visto, quando lui va nudo e a provocare e il pubblico si indigna, il pubblico della chiesa, guardate, qui avete alle mie spalle l'icona di qualcuno che io in questo momento rappresento e imito, davanti all'immagine dell'uomo nudo voi vi inchinate, se lo faccio io in questo momento rifiutate, no? In questo senso dicevo.
No, allora assolutamente no, cioè io non mi limito dal punto di vista etico, sì. Cioè, la comunicabilità è una cosa, cioè se non capiscono niente di quello che ho pensato, ideato, allora mi faccio un ragionamento prima per arrivare comunque a, anche a fargli fare lo sforzo di capire, cioè ci deve essere un punto di collegamento. Però dal punto di vista etico-morale invece no, assolutamente, cioè cerco sempre di essere più semmai provocatorio possibile, ma ad un fine preciso, cioè il fine di smuovere una certa etica che è quella di cui si diceva prima, italiana, insomma.
Pippo.
Ma no, la questione della, forse un po' rispondendo anche prima, in effetti io per esempio non chiedo mai al pubblico che capisca i miei spettacoli, perché devo dire la verità, io non è che li capisco nemmeno mancando bene. No, ma lo dico sinceramente, non è una battuta. Dal momento che l'ho capito già un po' mi annoia a me, se tipo, voglio dare un messaggio, voglio dare quello che annoia. Infatti io c'ho uno spettacolo che è Il Tempo di Assassini, che gira da 26 anni, cioè non tutto il tempo, però 26 anni che lo faccio. Però perché lo faccio ancora? Perché non ho ancora ben capito, cioè so che succedono delle cose straordinarie ma non ho ancora ben capito, e lì è vivo, perché siamo insieme in un non capire, però è il non capire, però che cos'è che ti tiene? Ti tiene il silenzio, ti tiene la tosse che smette, ti tiene come in questo spettacolo, io dico ma cazzo fanno 2 ore e 10 per questo spettacolo senza intervallo, tutti sti vecchi tu no, una è uscita andare a pisciare. È strano, cioè io non ce la facevo più che ero dentro, cioè se stanno 2 ore e 10 senza andare in bagno sta succedendo qualcosa di importante, quello è il teatro per me, quella cosa lì non è tanto, è qualcos'altro, è quello che diventa un rito, diventa, non c'è più tosse, non c'è, ecco quella cosa lì per me, se tu ti inizi a muovere è il corpo che vedo, gli occhi, poi però ci sono le reazioni, non perché ti stai annoiando, è difficile aspettare che ci si annoi, perché ti annoia il tuo non capire, proprio quello. Una volta per esempio un signore si è alzato e dice mi sto annoiando, no è noioso questo spettacolo, aveva una faccia diciamo veramente un po' da culo, e io gli ho detto, allora gli ho messo il microfono, mi coincide sempre che è il momento giusto, mi arriva quello, cioè in un altro momento doveva andarsi, non è che posso ogni momento metterlo, ma lì è un momento che ci sta, mi dice sì questo spettacolo è noioso, se ne va via così, e poi io lì per esempio ho avuto un attimo in cui ho esagerato, cioè gli ho dato una manata nel culo per spingerlo fuori senza fargli male, proprio dopo. Ho saputo poi che questo era parente di Ghedini, l'avvocato di Silvio Berlusconi. Ma di faccia aveva la faccia da culo. Però ecco, per esempio, qua ho l'altro una signora che è uscita, l'altra volta sono uscita così, papà, fatto, io gli ho preso la mano, salve signora, gli ho girato. Allora, quel tipo di enfasi lì, io ci sto lavorando perché dico, stai attento perché ti denuncio. Perché nel teatro si vedono dei personaggi odiosi, al solo al teatro, delle figure, dice, ma dove escono fuori questi? Però invece il resto, e comunque io credo che il teatro sia un atto d'amore, cioè alla fine tu non è che provochi per provocare, io penso che il teatro è un atto d'amore, cioè tu alla fine vuoi semmai provare a fare un percorso di risvegliare su delle cose. Allora, se passi attraverso uno scioccare, non è perché tu vuoi scioccare per scioccare, perché se scioccare per scioccare chi se ne frega, no? Ma nello scioccare c'è comunque un desiderio in fondo di amore. Io credo che sia come una madre che a me mi dava sempre le sberlotte. Credo che certe volte, sai, un desiderio di amore, di rivoluzione, di cambiare qualche cosa, non devi avere paura di andare a scioccare, ma c'è sempre quell'obiettivo lì. Cioè, sciocchi perché in fondo poi alla fine il teatro è un incontro, diceva Berma, un incontro tra esseri umani, tutto il resto non conta. Cioè, quindi alla fine tu stai incontrando altri esseri umani, cioè alla fine l'obiettivo è quello, e allora sì, ci vai fin dove vuoi, ma perché tu comunque hai quello, almeno per me è quell'obiettivo lì alla fine. Quando invece ti girano i 5 minuti e dai una manata del culo a quello, è un'improvvisazione che non c'entra, lì mi è venuto il nervoso, esce fuori dal rito, cioè dal rito della provocazione, no, ma è un rito la provocazione. Questo che io quando a Menzogna prendo un bastone in mano, all'inizio racconto che hanno massacrato, questo spettacolo nasce come hanno massacrato questo uomo, se vi ricordate, che aveva preso a Milano, c'era stato un uomo che aveva rubato dei biscotti e l'avevano massacrato, un africano, aveva rubato dei biscotti e l'avevano massacrato. Io sono andato a quel funerale, che poi ho fatto anche un film con un cellulare, e non c'era nessuno a sto funerale, cioè ho quello che ha voluto, coincidenza, non c'era un solo politico riconoscibile, non c'era nessuno, non c'era un prete. Dice, ma come? Un atto così terribile, non c'era un documentarista, c'ero solo io che ho fatto un film, difatti poi. E allora quello spettacolo parte anche da quella cosa lì, tra altre cose, tra latissime e tutto. E a un certo punto io prendo un bastone, mi metto gli occhialini e inizio a sbattere ovunque, batto, scendo col bastone così in mezzo al pubblico, è teatro di guerriglia. Ma mi sono reso conto che finché non dicevo il perché, all'inizio non lo dicevo il motivo di quell'uomo che in fondo mi ha ferito a me come a tanti, quell'uomo ucciso perché aveva rubato dei biscotti, la gente a quel punto lì si alzavano e si sentivano indignatamente, uscivano diversi, ne uscivano anche 10-15, cioè a quel punto lì era un momento molto duro. Da quando io ho detto, racconto quella storia e io mi vesto di quel ruolo, lo faccio ancora di più di prima, la gente sa che si sta riproducendo un rito di violenza che non è che ce l'hai con loro, ma probabilmente stai risvegliando quel fascista che c'hai dentro di te, e a quel punto la gente entra in quello. No, in questo senso dico,
questo l'hai comunicato,
questo arriva e la gente accetta, magari stanno rigidi, però non se ne vanno più perché sanno che quella cosa lì non è
come la mamma che dà lo scappellotto tuo.
Sì, capisci, quello scappellotto lì, no?
A me sembra che ci sia una parte, una domanda molto interessante in generale, ma che ci sia una cosa che tocca forse più, loro hanno detto cose molto importanti sui contenuti, però secondo me in questa domanda c'è anche una cosa, qualcosa che attiene alla forma, e cioè forse un po' banalizzando, forse come dire parlando male della mia categoria, a che cosa sei disposto a rinunciare della tua integrità professionale pur di strappare un applauso? Beh, secondo me a tutto, nel senso che esiste un daimon dell'accettazione del pubblico, del successo, che è una parola che è diventata una brutta parola, no? Una parola di cui non si tende a non parlare, perché il successo in qualche modo è legato al mercato, il successo in qualche modo è legato a dei criteri un po' temiamo, un po' segretamente desideriamo, insomma ci sono tutte queste cose. Io credo che nel momento in cui un attore sta su un palcoscenico sia disposto a qualunque cosa pur di quantificare l'amore del pubblico
verso i suoi riguardi.
Sì. Se poi esiste prima un lavoro di scrittura, di drammaturgia, un lavoro di qualcuno che sorvegli, io sto parlando soprattutto di attori monologanti, quindi di cavalli pazzi, di persone totalmente libere, soprattutto se sono anche autori, quindi sono totalmente responsabili o irresponsabili di quello che vanno a dire. Se hai qualcuno che ti tiene dentro a un frame, allora forse ti controlli. Se no, io ho visto fare e mi sono riconosciuta delle tentazioni di eccesso, ma non di eccesso etico o provocatorio, quello è un'altra cosa, quello attiene alla drammaturgia, quello attiene alla scrittura, attiene al contenuto, e quello lo governo, quello ci penso prima, a quello mi applico. Può succedere che il daimon del faccio la battuta a tutti i costi ti porti a dire cose di cui ti vergogni un istante dopo, però io mi costituisco, a me capita, che vi devo dire, poi vado in terapia, poi metto il cilicio, cammino sui ceci, faccio tutto quello che devo fare, però succede, sì, succede, ed è... Fa parte di quel meccanismo lì, fa parte del. Ma lo vedo succedere nei miei colleghi che dice: ma porca mia, perché non è stato zitto un attimo prima? Non ce la fai. In quel momento non sei totalmente padrone di te. Esiste qualcosa che è la maledizione e la benedizione di questo mestiere, che non è riconducibile a una precisa formula. Secondo me questa domanda tocca molto profondamente la natura del guitto.
Grazie.
Sì, mi sono sentita svelata.
Allora, Alessandra, sì.
Noi abbiamo ancora 20 minuti.
Alle 4 io avevo.
Siamo riusciti.
Avevo letto alle 4 per la pausa, no?
Esatto.
Alle 4.
No, scusatemi, avete assolutamente ragione, saltavamo il caffè. Allora meglio di no. Abbiamo finito.
Allora un applauso per il nostro.
Sostituiamo con un
Vespa,
possiamo. Possiamo proporre.